Lorenzo da Ponte. Avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Con Carlo Cataneo nella parte di Lorenzo da Ponte.
Nel 1790, con la morte del mio augusto protettore, l'imperatore Giuseppe II, perdo il posto di librettista nei teatri di Vienna. Abbandonato da tutti, mi rifugio nei ricordi. La memoria mi riporta nella mia adorata Venezia al carnevale dell'anno 1774. Sono viceparroco nella parrocchia di San Luca. Prime avventure, il gioco, l'amore. In seguito a una denuncia anonima, il Tribunale dell'Inquisizione mi bandisce per anni 15 da Venezia. Il destino mi porta prima a Gorizia, poi a Dresda. Per interessamento del cappellano di quella corte, ottengo delle commendatizie che mi permettono di accedere alla corte di Vienna. Riesco ad ottenere la protezione dell'imperatore Giuseppe II, provocando dispetto e irritazione nei personaggi più influenti nei teatri di corte. Il conte Rosenberg e il musicista Salieri. Primi lavori e primi insuccessi. Incontro il musicista Wolfgang Amadeus Mozart. Nostra prima collaborazione per le nozze di Figaro. È un trionfo.
Nona puntata.
Sapete l'ultima novità?
Che ci ha combinato ancora l'abate da Ponte, conte Rosenberg?
Inaudito! Quell'inventor di cabale ha avuto l'ardire di farsi ricevere da sua maestà per proporgli una scommessa.
Ah, una scommessa?
Una scommessa, mio caro maestro! E in parte giocata sulla vostra testa.
Oh, sulla mia testa?
Già.
Ma che ha tramato ancora contro di me quell'abate impudente?
Tre libretti.
Tre libretti?
Tre libretti, mio caro. Tutto lui vuole scrivere.
Tra poco scriverà anche le musiche.
No, mio caro. Tra poco le musiche le scriverà il signor Mozart.
Oh, quel musicien.
Quel gaglioffo del Da Ponte ha scommesso con sua maestà che scriverà tre libretti contemporaneamente.
Contemporaneamente?
Già.
E il mio tarar, cosa ne uscirà?
Ne uscirà quello che vorrà il signor poeta. Figuratevi che il nostro abate, che pare abbia la dote dell'ubiquità poetica, si è impegnato a scrivere un Don Giovanni per il signor Mozart, l'arbore di Diana per il povero Martin, e forse, se gli rimarrà del tempo, comporrà anche il vostro tarar.
Ma quel mestatore, se gli rimarrà del tempo... Dovete impedirglielo!
E l'imbroglione ha saputo convincere sua maestà con eleganti e spropositati paragoni letterari. Gli ha detto: mio sire, scriverò la mattina per il Martin e mi parrà di studiare il Petrarca. Per il Salieri comporrò al pomeriggio.
Al pomeriggio? Il signore mi dedica il pomeriggio, magari durante l'ora del tè.
E ha continuato, sarà il mio tasso.
Il suo tasso? Ma vada al diavolo, lui è il tasso, voglio il mio libretto io.
E per finire di stupire sua maestà, la notte il signor poeta la dedicherà a Mozart e al suo Don Giovanni e naturalmente farà conto di leggere l'Inferno di Dante. Figuratevi come potrà essere sveglio la mattina e il pomeriggio seguenti.
L'inferno! Sì, l'inferno! All'inferno ce lo porto io! Quel maledetto intrigante!
La mirirà in istinto, eri non è lontano, partirò ben mio da qui.
Col cor felice.
Nell'autunno di quell'anno, 1787, Mozart, accompagnato dalla moglie Costanza, partì alla volta di Praga, dove si doveva rappresentare il nostro Don Giovanni.
Quanto è bella la terra. Non mi meraviglio che ci si voglia rimanere il più a lungo possibile. Questa mattina mi sento disposto a compiere 1000 imprese. Se penso a tutte le cose meravigliose di questo mondo, che conosco ancora così poco, i prodigi della scienza, delle arti, delle industrie, tutto un mondo nuovo. Quanto vorrei poter studiare tutto questo e non dover concentrare ogni mia cura solamente sulla musica.
Intanto, per cominciare a soddisfare queste tue nuove curiosità scientifiche, dovresti recarti a far visita al professor Gattner. Quante volte glielo hai promesso?
Gattner, quel buon vecchio dell'osservatorio. Da un pezzo vorrei poter contemplare la faccia della luna insieme a te, Costanza. Sai, hanno installato un nuovo potentissimo cannocchiale. Mi hanno detto che sull'enorme disco si possono scorgere montagne, vallate, crepacci.
Ah!
E così chiaramente che sembra di poterli sfiorare con la mano. Sono 2 anni che mi riprometto di fare una cappatina lassù. Ma per una cosa o per l'altra non trovo mai il tempo.
Stai tranquillo, la luna non ci sfuggirà di certo. Vedrai che una volta o l'altra se ne presenterà l'occasione, eh?
E se invece non si presentasse? Al diavolo, non voglio preoccuparmi per tutto quello che non si riesce a portare a compimento.
Ben detto, mio caro. Anche perché ora hai da preoccuparti del tuo signor Bondini, che ti assilla quasi ogni giorno perché tu gli finisca il Don Giovanni.
E ha le sue buone ragioni il Bondini a sollecitarmi. Prima di mettere in scena il mio Figaro, poteva considerarsi un uomo rovinato.
Oh.
La mia musica ha rimesso in sesto il bilancio del suo teatro. È per questo che ora mi chiama il suo salvatore.
Presuntuoso. Beh, sono comunque certa che il signor Bondini guadagnerà anche con la tua nuova opera. E dovrà riservarti, se è quel galantuomo che tu dici, una buona percentuale sulle somme che gli verseranno tutti i teatri d'Europa per avere la partitura del Don Giovanni. Beh, e se non andasse così? Pazienza. Ho altre speranze più fondate. Sai che quando io avverto qualcosa...
Sentiamo, che cosa avverti ora?
Dunque, ho udito proprio adesso un uccellino zufolarmi nell'orecchio che il re di Prussia ha urgente bisogno di un maestro di cappella.
Addirittura?
Ma certo, lascia che fantastichi un pochino, no?
Avanti, dati da fare, su.
Prima di tutto... Fra un anno di questi tempi...
Ah, sì, quando si sposa il Papa.
Ma taci, dai! Dunque, fra un anno l'imperial compositore Wolfgang Amadeus Mozart non sarà più a Vienna.
E dove sarei, di grazia?
Ma a Berlino, dove si becca i suoi bravi 3000 talleri al mese per dirigere un concerto di corte una volta alla settimana e 2 volte l'opera. E cosa dirigerà questa settimana il direttore generale di musica?
Cosa? Sentiamo.
Cosa? Tarar, l'ultimo lavoro del suo nemico mortale, Antonio Salieri.
D'oro possedeva, morendo a lui l'amata, nel di fatal l'avea donata. Lui quella coppa amava e ad ogni mensa vi beveva. Il pianto gli occhi empieva, ogni or calabro la porgeva.
È lui, mi chiama.
Vedrai, carino, se sei buonino, che bel rimedio ti voglio dare. È naturale, non dà disgusto e lo speziale non lo sa far. È un certo balsamo che porto addosso. Dare te il posso se vuoi provar. Saper vorresti dove mi sta? Ecco, è qui, facendogli...
toccare il cuore. Ecco, sentilo battere. Toccami qua. E partono. Ecco. Grete, perché non ti siedi qui, vicino a me? Ti piacciono i miei versi?
Oh, sono bellissimi. Sono così pieni di sentimento. Ma la vostra cioccolata, signora Abate, si raffredderà.
Come mi confortano queste tue premure, piccola Grete.
Hanno portato questo biglietto per voi poco fa. Non osavo disturbare il vostro lavoro.
Cielo, riconosco la scrittura. Ecco il seccatore di saliera. Egregio abate, vi ricordo che la mia musica attende urgentemente i vostri versi. Quando avrete la compiacenza di farmi avere qualche altra strofa del mio tarar? Ho già una collezione di questi graziosi bigliettini. Vedrai, domani ne riceverò uno anche dal conte Rosenberg. Quei due sembra si siano messi d'accordo. Un giorno mi scrive il maestro di cappella, il giorno seguente il gran ciambellano. Ma cosa sperano? Don Giovanni mi interessa di più e avrà la precedenza.
Signor Abate, si raffredderà la cioccolata.
La mia piccola, premurosa Grete.
Oh, mi fate arrossire, signore.
E diventi ancora più bella.
Ora me ne andrò. Non voglio disturbare il vostro lavoro.
Al contrario, piccola Grete. I tuoi occhi sempre così allegri sono per me una fonte inesauribile di ispirazione.
Come parlate bene. La mia semplicità deve apparirvi proprio ridicola.
La più semplice delle tue parole, mia cara, dice di più di tutta la sapienza dei poeti. Dammi la tua manina, Grete. Lascia che te la baci.
No, non è una mano da baciare. È così sciupata.
Hai torto, Grete. Come può essere sciupata una mano di bimba? E se non potrò baciare la tua mano, sarò costretto a baciare la tua bocca.
Oh, signora Abate!
Sì, lasciati stringere. Così, così, oh. Mia piccola Grete.
Costanza, pensa a quanti boschi abbiamo attraversato in questi 3 giorni di viaggio. E quasi non ci ho fatto caso. Perché non scendiamo un momento? Potrai cogliere qualche fiore.
Oh, ma certo, Mozart. Far 2 passi ci riposerà un pochino.
Bene.
Ehi, amico, fermiamoci un momento. Potrai intanto far tirare un po' il fiato alle tue bestie.
Va bene, signore, è una buona idea. I cavalli hanno proprio bisogno di una sosta.
Ah, guardati intorno, Wolfgang. Non è stupendo?
Dio, che meraviglia. Sembra d'essere in un tempio. È come se fosse la prima volta che vedo un bosco. Nella mia infanzia ho girato con mio padre a mezza Europa per fare concerti. Ho visto le Alpi, il mare color smeraldo del meridione d'Italia, le verdi campagne francesi. Insomma, quanto vi è di più bello e di più grande. E adesso qui, davanti a un semplice bosco di abeti sul confine boemo, come un merlo me ne sto rapito e beato. e vedo che tutto ciò esiste. E non è una finzione di poeti, come le loro ninfe, i fauni e simili pastorellerie. E non è neppure una foresta da scenario teatrale. Tutt'altro. È cresciuta dal suolo, nutrita dall'umidità, dalla calda luce del sole.
Quasi si direbbe che tu non abbia mai messo piede al Prater.
Ma che Prater? Come ti può venire in mente quel luogo in un posto come questo? In mezzo a tutto quel traffico di carrozze, uniformi, toilette, sventolio di ventagli, musichette. Come si può far caso a qualcos'altro con tutta quella gazzarra indiavolata? A 2 ore di distanza il bosco del Prater puzza ancora di würstel e salsette.
Oh, che ipocrita! Ma sentite un po' come parla un uomo la cui più grande delizia è andare al Prater a divorare polli arrosto.
A proposito, Costanza, i tuoi polli arrosto m'hanno stuzzicato l'appetito.
Ah, bene.
Sarà bene rimetterci in viaggio, eh?
E vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me
fuorché Don Giovanni e Leporello. Trema, scellerato, saprà tosto il mondo intero il misfatto orrendo e nero, la tua fiera crudeltà. Odi il tuon della vendetta che ti fischia intorno, sul tuo capo in questo giorno la saetta al fin cadrà. No, meglio il suo fulmine cadrà. Sì. Il suo fulmine cadrà. Ah. Oggi la piccola Grete si è scordata di me.
Grete!
Mi avete chiamato, signore? Non sapevo che foste in giardino.
La mia cioccolata, Grete. E i miei biscotti, ricordatene.
Se li vuole, il signor poeta deve meritarseli.
Oh, la mia bambina ha voglia di giocare oggi.
Sì, a nasconderello. Prendimi se sei capace.
Ti faccio vedere io. Vieni qua subito.
Prendimi. Cercami se mi vuoi. Dove sono?
Da brava, Grete. Dove sei? Su, fatti sentire.
Mi ha trovata.
Ah!
Birba, me l'hai fatta, eh? Ma ora sei mia. Avrò la mia cioccolata.
Sì, Lorenzo, oh. La cioccolata.
E anche tutto il resto.
Che piacere che sarà. giovanetti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando di là e qua e là e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato, non ha cominciato la. Che piacer che sarà. Vieni, vieni, caro in ugodiano, e cantiamo il mio messaggiano. Vieni, vieni, caro in ugodiano, che piacer che sarà. Che piacer che sarà.
Mozart, brindo alla vostra salute e alla lunga serie di opere e di successi che seguiranno al Don Giovanni.
A la bonne heure, mia cara signora Duschek.
Il mio brindisi, caro Mozart, sarà in versi. E chi saprà improvvisare, mi segua.
Vi si allarga le deità d'invenzioni in quantità, sia così per il da ponte, non per l'altro rodomonte.
Ma nemmeno sa il maestro da che parte viene l'estro.
Ehi, che senta l'ovazione quell'italico briccone,
l'auguriamo volentier
a Salieri Bombonier.
Io 100 anni gli di ancora,
se il demonio pria d'allora
non si piglia per davvero il maestro Bombonier. Non si piglia per davvero il maestro Bombonier.
Non
si
piglia per davvero il maestro Bombonier. Il maestro Bombonier.
Ora che i brindisi sono stati consumati, mio caro Mozart, non potete non tener fede alla parola data. Dovete suonarci qualche pezzo del Don Giovanni.
Sì, poiché sono un uomo d'onore e approfittando del fatto che l'impresario Bondini non è qui a controllarmi, suonerò per voi, sperando che i numerosi brindisi non abbiano appannato il mio estro musicale.
Oh. No,
prego. Il pezzo che state per ascoltare lo composi una notte, pressa poco a questa stessa ora, alla vigilia di un viaggio. Ero rincasato dal pranzo dei Richter. Mentre mi infilavo la vestaglia, diedi un'occhiata al lavoro che stavo ultimando. Ed ecco che a un tratto mi cadde lo sguardo su una busta sigillata. Da quelle orribili zampe di gallina riconobbi subito la scrittura dell'abate da ponte. Mi spediva, riveduta, la parte finale del libretto del Don Giovanni, che credevo di non vedere prima della fine del mese. Subito scorro avidamente il testo e resto incantato nel constatare come quell'italiano aveva compreso alla perfezione ciò che mi occorreva. Ogni cosa era finalmente più semplice, più concentrata e più ricca. «Carissimo poeta», dissi tra me, «non avrai scomodato invano cielo e terra per la seconda volta». Nonostante l'ora tarda, mi misi al pianoforte. Tentai un accordo. Scopersi d'aver battuto proprio alla porta, dietro alla quale attendeva in agguato, l'intera legione delle paure da liberare nel finale dell'opera. Per prima cosa, mi venne fuori un adagio in re minore. Quattro sole battute, poi una frase di cinque.
Avvisarci.
Mai una risposta ai miei pur cortesi biglietti.
E quello quatto quatto?
Di soppiatto.
Che fa?
Salta su una carrozza e parte per Praga.
E corre dal suo Mozart.
Oh, Mozart, quel musicien.
Mi sentirà il gaglioffo.
Mi sentirà il furfante.
Mi sentirà.
Mi sentirà. Ah, se ci sentirà.
Abbiamo trasmesso Lorenzo da Ponte, avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate di Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della nona puntata. Il conte Rosenberg, Lorenzo Grechi. Antonio Salieri, Gianni Quillico. Lorenzo da Ponte, Carlo Cataneo. Mozart, Agostino De Berti. Costanza Mozart, Ida Meda. Grete, Valeria Falcinelli. Giuseppina Duscek, Laura Giordano. Francesco Duscek, Roberto Pistone. E con Marco Balbi, Umberto Troni. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI Radio Televisione Italiana, diretta da Enrico Collina. Coordinamento della produzione Raffaella Brustia. Assistente musicale Piera Borella. Riprese ed elaborazioni sonore Claudio Guglielmotto. Sonorizzazione e rumori Elio Conti. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Un programma della sede RAI di Milano.